Shalom a tutti. Siamo giunti alla paese di Toledot. Toledot è una parola che ha diversi significati. C'è dentro la radice generale. Qui Yom Uledet, la stessa parola Yelet, bambino. Quindi Toledot sono le generazioni, le discendenze, le genealogie. Però nell'ebraico biblico la parola Toledot si usa anche per indicare la storia. Noi sappiamo che nella lingua ebraica non esiste la parola storia. Noi spesso usiamo la parola istoria, ma istoria è un termine greco, latino, che significa ricerca, indagine, è un approccio agli avvenimenti di tipo scientifico, di tipo enciclopedico, archivistico. La storia è una ricerca degli avvenimenti. Allora, l'approccio ebraico alla storia è molto differente. La parola Toledot è una parola che indica una storia che si costruisce attraverso le generazioni, le discendenze. Quindi è una storia che, più che sugli eventi passati, è caratterizzata dal movimento verso il futuro, la discendenza. Se no abbiamo anche Divrei Hayamim, che è l'ultimo libro della Bibbia, tradotto comunemente con cronache, in cui allora lì si raccontano i fatti, gli avvenimenti, però il concetto della storia ebraica è caratterizzato dalla parola Toledot. Questa è una parasha in cui c'è in nuce, c'è in potenza tutta la storia ebraica. Questo perché nella tecnica della Torah, quando si parla di alcuni personaggi, per esempio Rashi, il primo Rashi di questa parasha, noi vediamo che la Torah ci dice: Be'elle Toledot Yitzhak ben Abraham, il primo verso, Be'elle Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham olid et Yitzhak. E queste sono le discendenze, le generazioni, le genealogie di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. E questo è un verso molto complicato, perché noi vediamo qui una ridondanza, una ripetizione apparentemente inutile. Queste sono le discendenze di Isacco, figlio di Abramo. Quindi la Torah ci ha già detto che è figlio di Abramo. E la Torah ci ripete: Abramo generò Yitzhak. Rashi su questo ci fornisce tre spiegazioni. Queste tre spiegazioni di Rashi, la prima dice: per le Toledot Yitzhak, Yaakov Esav Amoim ba Parasha, che queste Toledot si riferiscono a Giacobbe ed Esaù, di cui si parla in questa parasha. Allora, la storia di questa parasha è la storia di Giacobbe ed Esaù, ma è come se la Torah facesse uno zoom su questi personaggi specifici per leggere in questo zoom una storia più universale, una lettura del confronto tra i figli di Giacobbe e i figli di Esaù, sempre. Quindi qui non stiamo parlando solo di due personaggi, stiamo parlando di due mondi, di due visioni della vita, di due culture che si confrontano. Non dimentichiamo mai che Giacobbe è il nostro capostipite, è il popolo ebraico, Giacobbe è il patriarca che diventa Israele, e nella visione del Midrash Esav rappresenta un mondo assolutamente alternativo, diverso da quello di Giacobbe, rappresentato essenzialmente prima da Roma, che Roma è discendente di Esav, dagli Idumei, e poi la Chiesa, soprattutto quando Roma e la Chiesa diventeranno tutt'uno. Allora qui è come se questo primo commento di Rashi, Giacobbe e Amorim Barasha, noi potessimo leggerlo in modo estremo, la storia di Yitzhak, che a sua volta è stata generata, iniziata con Abramo, tutta la storia è in qualche modo caratterizzata da questo confronto tra Giacobbe ed Esaù. Non ritorno sugli altri due racci, perché ne abbiamo parlato molte volte, il motivo per cui è ripetuto il fatto che Abramo ha generato Yitzhak. Voglio soffermarmi piuttosto sulla rappresentazione di Giacobbe ed Esaù, come la Torah ci presenta questi due personaggi. Sono due gemelli che si confrontano in modo piuttosto agitato già nella vita intrauterina, tanto è che il Ca ha un'inquietudine in questa gestazione, in questa gravidanza, che va a consultare Hashem per capire che cosa sta succedendo. E al verso 23, Vayomer Hashem la shnei goyim bevitnech ushnei leumim mimeaich yipayedu ulo milo miemanz berab yavod sair. Allora Rebecca va a consultare, anche Rebecca, come sarà, ha uno spirito profetico che vede molto lontano e sente questa gravidanza particolare, e a questo punto l'Eterno le disse: nel tuo grembo ci sono due grandi nazioni che si distingueranno per diventare due regni. Un regno sarà più forte in seguito all'altro regno, e il figlio maggiore servirà il minore. Beh, molto ermetico questo linguaggio, è molto, molto difficile capire di che cosa la Torah ci sta parlando. Allora, qui Rashi ci riporta un'immagine, Shenegoyim, e qui Rashi ci dice: dal momento che nella Torah non è scritto Goyim, si legge Goyim, questo spesso avviene, in cui una parola è scritta in un modo, però per tradizione si legge in un altro, e ci dice scritto game, che vuol dire persone parodi, persone autorevoli, cioè dei personaggi molto molto ragguardevoli. Quindi chi sono questi due personaggi? Si tratta di Antonino e Rabbi, che non mancavano mai alla loro tavola, i Amanelli e Afano, né d'estate e né di inverno. Che cosa vuol dire questa cosa che Rashi ci sta dicendo? Ora, c'è stato un momento della storia ebraica, siamo a circa un secolo dopo la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme, e l'imperatore romano Antonino, non sappiamo esattamente se si tratta di Antonino Pio, di Marco Aurelio, sappiamo però che la dinastia degli Antonini riduce molto quelle che sono state le persecuzioni di Adriano, cioè che hanno raggiunto il culmine. Quindi è un momento in cui Antonino, che probabilmente o Antonino Pio, Marco Aurelio stesso, stabilisce un rapporto di amicizia con Rabbi Yehuda Annasi, ma sono rappresentanti Antonino di Esaù e Rabbi, che era Yehuda Annasi, il rabbino redattore della Mishnah, è chiamato sempre Rabbi perché è rabbino per eccellenza, sono in qualche modo amici, cioè dialogano di questioni anche filosofiche, stabiliscono un rapporto non più conflittuale. Però in qualche modo cosa ci vuol dire Rashi tutto questo, anche attraverso questa tavola che c'è sempre questo Afano, questo Ravanello, in cui diciamo, ci saranno dei momenti in cui questi due popoli, queste due civiltà saranno anche in una situazione pacifica, non ci sarà sempre un conflitto, però in qualche modo c'è un rapporto dialettico in cui cosa ci dice il testo? Che non possono primeggiare contemporaneamente, nel senso che se primeggia uno, se regna qualcuno, l'altro vuol dire che sarà sottomesso e viceversa. E mi lascia paragona Jacopo e Esav anche alla luna e al sole, nel senso che se c'è il sole di giorno non ci può essere la luna. La luna, e se invece è la luna che brilla di notte, non ci può essere il sole. Quindi c'è un'alternanza nella storia tra Jacob ed Esab, tra quello che rappresenta Esab, che è essenzialmente il regno di Roma, e il popolo di Israele. Quindi questa è in qualche modo la prima rappresentazione di questo confronto già nella vita intrauterina, in cui la Torah ci dice il figlio maggiore servirà il minore, ma noi non sappiamo esattamente ancora chi è il fratello maggiore e chi è il fratello minore. Esaù è il primogenito perché esce prima dall'utero materno, ma Rascino il Frumento capovolge questa concezione, perché ci dice: se noi prendiamo un tubo con un'imboccatura stretta e mettiamo dentro due piede una dopo l'altra, se noi poi vogliamo rovesciare questo tubo, quella introdotta per prima uscirà per seconda, mentre quella che è entrata per seconda uscirà per prima. Quindi, secondo la Rashida, qui si evincerebbe la primogenitura anche biologica di Jacob, che sarebbe uscito per secondo. Comunque, non è molto chiaro chi servirà chi. Finisce il tempo della gravidanza ed ecco che escono questi due gemelli. Torniamo alla Torah, al verso 25. Vayetzea Yishon Admoni Kulloki Adetzea Vaykareu Shemo Esav. Allora, a questo punto il primo che uscì era rosso, Admoni, Kulloki Adetzea, è coperto interamente come da un mantello di peli, e lo chiamarono Esav. La prima immagine che noi abbiamo di questo bambino è il fatto che è rosso e che è peloso, che ha molti peli. Allora, per questo sembra che questo sia il motivo per cui le persone lo chiamano Esav, Esau. Vediamo cosa ci dice Rashi su questo. Admoni, dice Rashi, ingrandisco qui il testo, al 25, Siman U Sheyesho Vechamim. Questo è un segno che lui avrebbe pensato del sangue. Sembra un'interpretazione un pochino malevola. In fondo anche Davide Melech, che è il Melech Israele, e Haibe Keyam per sempre, anche lui è rosso, per cui perché Esav, il suo rosso è identificato subito con una persona sanguinaria in senso negativo. È vero che per David HaMelech è detto che lui era Admoni di Ife Enaim, però era bello di occhi, cioè nel senso che al suo colore rosso dei capelli, della pelle, si accompagnava uno sguardo fulgido, pieno di luce. Qui per esame non c'è, la Torah non ce lo dice, c'era solo questo elemento di rossastro a cui si accompagna una peluria molto folta che porta la gente a chiamarlo Esav, ma i creusce mo Esav. Ancol caeulo chem le fisce aian a sé benigmar bisarò che ben shanim al pe. Rashi qui ci dice che tutti lo chiamano così perché quando lui nasce è come se fosse già fatto a sé benigmar, come se fosse già completato, sviluppato, aveva talmente tanti peli che è come se lui avesse tanti anni, è come se fosse un adulto. Ah, questa che razza di descrizione è di un bambino, di una persona appena nata? Beh, allora innanzitutto questa rappresentazione di Esaù è una rappresentazione molto legata alla apparenza, ciò che uno vede, cioè uno vede il rosso, vede i peli, vede un bambino già adulto, già formato, in cui questa rappresentazione non è legata a qualcosa che uno fa, ma a ciò che uno appare, a quello che Esaù sembra, a quello che si vede. Quello che io vedo immediatamente è il colore rosso e tanta peluria, ma soprattutto vedo una persona che vuol dire che è già fatta, che è già completa, che è già sviluppata. Vuol dire che siamo di fronte a una persona in cui, secondo questa interpretazione di Rashi, è una persona in cui non c'è crescita, in cui non c'è sviluppo, in cui non ci sono fasi differenziate, in cui si è grandi adulti all'improvviso, in cui già si è tutti fatti precostituiti. Oggi si userà molto una parola, si è già strutturati, una persona che è già strutturata. Tanto è che Ashi qui usa questo verbo Shayanna a sé, che è già fatto, da cui deriverebbe questa parola Esab, che verrebbe dalla radice la Asot, che significa fare, una persona già fatta, una persona già strutturata, già precostituita, è una persona che non cambia, che non è modificabile, non è plastica. E per noi ebrei questo è assolutamente un disvalore, perché nell'ebraismo uno dei valori più grandi è la capacità di cambiare, di modificarsi. Questa è l'essenza della Teshuva. E non a caso Esav è paragonato al sole, che è immobile, che è un astro che non si modifica. Questa è la prima rappresentazione di Esav. Verso 26, Viachaychem yatsa achiv beyado ochezet ba'akev Esav ba'ikra shemo Yaakov ביצחק בן 60 שנה בלדת אותם. דופו דישו ושי שוו פרטלו, אלא שוו אמנו אפרה איל קלקניו די איסאב, אלו קיימו יעקב. גוונדו הרבק איל פלטוי, Yitzhak aveva 60 anni. Vuol dire che se Yitzhak si è sposato a 40, ce l'ha detto la Torah, vuol dire che questa coppia è stata 20 anni senza avere figli. Il secondo caso eclatante di sterilità. Allora, come si presenta invece Jacob? Qual è invece la presentazione? Come lo vediamo Jacob appena esce dall'utero, c'è stata già una visione, un'identificazione nella vita intrauterina, quello che scalpitava perché quando il K passava davanti alle scuole di Torah, Jacob voleva uscire, Esav scalpitava e voleva uscire dall'utero quando passava davanti a luoghi di Avodazzara. Siamo ancora nella vita intrauterina, ma appena escono, allora di uno si vede là, il rosso sanguigno, come ci era si vede la peluia, si vede qualcosa di già fatto, già adulto, già definito, mentre di Jacob si vede una mano che afferra il calcagno di Esav nel suo voler uscire. Ed è per questo che l'ha chiamato Jacob. Chi l'ha chiamato Jacob? Chi è che gli ha dato il nome? E Rashi qui ci dice: Akadosh Baruch Hu, è Kadosh Baruch Hu che l'avrebbe chiamato così. Un'altra interpretazione che fu suo padre a chiamarlo così, perché aveva in mano il calcagno di suo fratello. Beh, qui notiamo già una differenza notevole, perché mentre per Esaù noi abbiamo una rappresentazione di tipo esteriore, in Jacob c'è un'azione ben precisa, anche se è un'azione molto discutibile, perché è già uno che si attacca al calcagno dell'altro, potrebbe essere un'azione di ostacolo, cioè in cui Jacob tiene questo calcagno per impedire al fratello di uscire, in cui c'è già una sorta di lotta, di concorrenza. Se vogliamo invece esaminarla più dal punto di vista di Jacob e della sua discendenza in prospettiva, c'è un volere appiccicarsi, attaccarsi al cammino del fratello, non c'è in qualche modo c'è un problema di autonomia, cioè fin dall'inizio Jacob vuole essere per forza attaccato a Esaù, cioè, l'ebreo vuole essere sempre appiccicato, sempre attaccato a Esaù, E qui ci sarebbe questa sorta di emulazione, di vitalità, di morbosità nei confronti dell'altro mondo. Però c'è un'azione, non c'è nulla di apparente, e c'è una denominazione da parte di questo figlio di suo padre, o addirittura di Akadosh Baruch Hu, non sono gli altri che lo identificano e gli dicono tutti chiami così. C'è un nome che è in qualche modo più progettuale, non legato a un aspetto fisico. Fatto sta che la Torah poi di tutta la loro infanzia non ci dice nulla fino al verso 27, in cui i fanciulli crebbero, divennero Gedolim. Gedolim qui corrisponde più o meno al momento del Bar Mitzvah, in cui si diventa adolescenti. L'altro il verbo non Hain Resh indica l'agitare, no? come se una che sia adolescente fosse sempre una persona molto agitata. E quando sono cresciuti, Esaù divenne molto abile nella caccia, e che trascorreva tutto il tempo nel campo, Ish Sadeh, mentre Jacob era un uomo semplice che si tratteneva nelle tende della Torah. Secondo alcuni commenti, fino al momento del Bar Mitzvah, e questo dice anche Rashi, queste differenze comportamentali non vengono molto a galla, cioè tutti e due hanno la stessa educazione, lo stesso percorso educativo. Secondo il rabbino Rafael Hirsch, nel suo commento, questo sarebbe il problema di Jacob e Esav, proprio perché Yitzhak e Ivka hanno dato a questi due figli un'educazione standardizzata. Sono due gemelli, vestiti uguali, la scuola uguale, tutte una cosa identica che deve andare, e questo non va bene perché cozza con il principio che ogni figlio va educato secondo la sua inclinazione. E per questo motivo, quando arriva l'adolescenza, vengono in evidenza le loro diversità. Uno diventa un cacciatore e l'altro diventa uno studioso di Torah. E sono due mondi antitetici: l'uomo del campo, l'uomo sfaccendato, l'uomo che gira bighellona tutto il giorno e conosce le arti della cacciagione, e Jacob Yosef Halim Loel, la tenda è la dimensione dell'intimità, dell'interiorità, in cui Jacob come persona integra nel senso che si sente completo, è in qualche modo concentrato in una sua dimensione di intimità. Cosa ci dice Rashi su questo? Vediamo essenzialmente il Rashi, l'ultimo, io de outside, che vuol dire che Esav è abile nella caccia. Allora qui Rashi inizia a darci una spiegazione di che cos'è la caccia. La sud ura a monte da vipe vipe solo abba e armi anseine tamera beta teven che sapura di vio medag dec bemin sport. Allora, e vuol dire che è un uomo esperto nel cacciare, nell'intrappolare, inganna il suo padre addirittura con le parole, gli domanda: papà, come si preleva la decima del sale della paglia? Noi sappiamo che non c'è un prelievo della paglia e del sale, perché non sono alimenti, sono condimenti, ma non sono alimenti che si mangiano. Però lui, in qualche modo, per mostrarsi studioso, rigoroso, osservante, imbroglia suo padre, gli fa queste domande molto perniciose, e che in tal modo suo padre pensa e si illude che lui è molto zelante, rigoroso nel mitzvot. Allora, che cosa vuol dire la caccia? E ce lo dice dopo. E quando gli dice che il padre amava Esav, chi zaid be fib, perché la cacciagione, la selvaggina, è nella sua bocca. E beh, che invece ama Jacob. Da notare che l'amore di Zhak per Esav è nella forma passata quella di Rivka è al presente, o è vero, Giacomo, ma soprattutto quello di Zhak è qualcosa di legato, di condizionato, un amore che dipende da un secondo fine, c'è la cacciagione nella sua bocca. Qui si fa una domanda: che cosa vuol dire Kizai Befib? Questo è fondamentale. Kizai Befib, Befib significa che dal comando Befib c'è di track. Secondo l'interpretazione del Targum, l'interpretazione alla lettera, qui la bocca sarebbe la bocca di Yitzhak, perché è Yitzhak che mangia la selvaggina, la cacciagione inglese o gli porta la più pelipata. Poi mi lascia, dice, no, la bocca si riferisce a quella di Esav, ci ha alzato Tome a me un bitbayab, c'è qui la reagione nella bocca di Esaù. Che vuol dire questo? Perché ancora una volta Rashi torna su questo concetto, che lui intrappolava il suo padre ingannandolo con le sue parole. Qui Rashi ci dà una definizione molto precisa di che cos'è la caccia. Cioè, la caccia non significa soltanto catturare, uccidere degli animali, ma c'è una cacciagione peggiore, che è l'irretimento, il modo con cui tu intrappoli, inganni delle persone quando tu con la retorica, con la teoratoria, con dei modi molto subdoli, affabulatori, incanti una persona e la porti, la manipoli in qualche modo per portarla e condurla verso i tuoi obiettivi. Dobbiamo pensare che la bocca sempre due significati. Con la bocca ci si mangia e con la bocca ci si parla. A cui ci stai portando questa duplicità funzionale della bocca, dove ha una funzione alimentare, ai veri track, c'è una funzione comunicativa, cioè la bocca per Esav non è soltanto una qualcosa che serve ad alimentare il suo padre, ma serve a usare la bocca in modo perverso, in modo intrappolante. E questo è la grande, il biglietto da vista di Esau. Pensate quanto i discendenti di Esau fanno della bocca, dell'arte oratoria, della grande arte retorica, no? Pensate, e a Roma e la Chiesa, quanto per loro è fondamentale per imperare, per governare l'arte dell'oratoria, contrapposta invece a una funzione molto più fattiva e semplice di Jacob, che uno che sta dentro la tenda a studiare Torah. Allora, qui si sviluppa tutta questa storia della venditura, della vendita della primogenitura, in cui Qui, che poi che cosa significa vendersi la primogenitura? Cioè, se uno è primogenito, è nato per primo, non è che dice io mi vendo qualcosa con cui sono nato. Che cosa significa vendersi una primogenitura? Al verso 29 ci racconta così questa storia, che Jacob si sta cucinando un piatto, una minestra, e Isacco viene al campo ed è stanco, e dice Isacco a Jacob: fammi trangucciare, questo è un verbo che si usa per il mangiare dei cammelli, che mandano tutto direttamente in gola da questo rosso rossastro, perché io sono stanco, ed è per questo che il suo nome si chiama Edom. Allora Jacob gli dice: vendimi la tua primogenitura, e Isabel gli risponde: ecco, io sono Aniolech Lamut. Guardate il verso 32, questa è una frase fondamentale della filosofia di Esam. Io vado a morire, io vado verso la morte, che me ne faccio della primogenitura? Allora qui ci dice che in verità ci dice due cose importanti, in cui la Bechorah, prima della costruzione del tabernacolo, che vedrà i Leviti assumere la responsabilità del culto, fino a quel momento erano i primogeniti a occuparsi della Avodat HaKodesh. E la primogenitura comporta delle grandi responsabilità, cioè più che un merito, più che un privilegio, più che un diritto, un dovere, la primogenitura. Allora, è come se Isacco dicesse: io con questa responsabilità, con tutte queste mansioni, io ci muoio sopra, impazzisco, mi fanno morire, o addirittura mi renderò passibile della punizione della morte, in quanto non ho la testa, non ho lo spirito di osservare tutti questi doveri. Non so che c'è una pena, una sanzione per chi non svolge in modo regolare queste funzioni dei sacrifici. Preferisco rinunciarci a questa Bechorah. Non voglio questa cosa. Jacob gliela compra questa Bechorah, nel senso acquista, ma se ne assume tutta la responsabilità, si carica del peso, perché vede che Esav non può farcela, tanto è che come finisce di questa storia al capitolo 34, che Jacob gli dà Esau un pane e la minestra di lenticchie, che mangia, che beve, si alza e se ne va a Ibese e sapete ancora. E Esau disprezzò la primogenitura. Cioè non c'è soltanto una consapevolezza di non essere all'altezza. Cioè a volte quando uno non gli va di fare una cosa, non si limita soltanto a dire non sono capace, non mi va di farla, ma la disprezza. Cioè deve crearsi una giustificazione interna, come a dire: io questa cosa, ma proprio vi disprezzo, no? Quante persone nei confronti delle mitzvot della vita ebraica non si limitano a non farle, a dire non ci credo, non mi va, non ce la faccio, ma le disprezzano. ma cos'è sto piatto attraverso il quale c'è questa contrattazione sulla primogenitura? Ciò dice Rashi, ci dà tutta la spiegazione di che cos'è questo piatto, dicendoci che quel giorno è morto Abramo. Abramo è quel giorno, è una morte anticipata di 5 anni, avrebbe dovuto campare 180 anni come scatma in verità, ne muore 5 anni prima, 175, perché Hashem vuole risparmiare ad Abramo il dolore di vedere un nipote come Esaù deviare in mezzo una cultura assolutamente contrapposta a quella che è stata la sua testimonianza. Allora, che cosa sta facendo Jacob? Jacob sta cucinando il pasto di Avelut, la cosiddetta seudata bella, e il primo pasto che gli Avelim devono consumare con dei cibi tondi, con dei cibi e circolai. Uno perché ci diceva che la velut gargala a José Baulam, con una ruota, il lutto è come una ruota che gira nel mondo, ecco perché mangiamo anche l'uovo sodo, dei biscotti, per la circolarità della vita. E poi ci diceva perché queste lenticchie non hanno bocca, sono chiuse, come quella persona in lutto non ha la bocca, non parla, non può neanche rispondere al saluto per i primi 3 giorni, non può salutare una persona per primo per tutti i 7 giorni di lutto. Allora, vedete, mentre Jacob sta dando un significato alla morte, e quindi sta dando un senso alla vita, e questo suo gesto c'è la consolazione di chi è lutto, c'è il canalizzare un dolore, dare un senso alla morte di un nonno, alla morte del capo stipite del povero ebraico, e a dare un senso di continuità attraverso questa lenticchia. La risposta di Esav, la cultura di Esav a tutto questo è Anochi Oler, la morte. Io vado verso la morte. Cioè, moriamo tutti, ce l'amo con la morte, finisce tutto, ma che me ne faccio io? Che importante, non vede neanche che la mitenza ti lentiche. Anche qui si ferma l'apparenza. Manda giù in cucito lo sasto, neanche sa il significato di quello che sta mangiando, perché questa è una cultura di morte dove prevale la stanchezza, la demotivazione. Non ho voglia di fare tutte queste cose qua, tutti questi riti, queste tradizioni che mi stancano. Domani non ci sarò più, quindi oggi ho fame, voglio mangiare. Io del valore della pecora, della responsabilità, non me ne faccio nulla. Cioè, vedo solo il piatto rosso che mi sta davanti, perché io sono stanco. Allora, questa è la rappresentazione che la Torah ci dà di questi due gemelli, in cui ci sono due vite, due culture assolutamente contrapposte, e che mi lascia paragona alla luna e al sole, dicendoci come il sole c'è solo di giorno, così Esav a parte solo in questo mondo, Giacobbe è paragonato alla luna che c'è sia di giorno che di notte, perché Giacobbe e i suoi discendenti hanno parte in questo mondo e nel mondo futuro. Shabbat shalom a tutti.